Museo Novecento e Controradio presentano Made in Italy, l'arte alla radio. Un'opera al giorno, raccontata dal direttore artistico Sergio Risaliti.
Il nostro appuntamento quotidiano con l'arte alla radio, Sergio Risaliti dall'altra parte del telefono, buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Alla metà del XX secolo l'arte figurativa ha praticamente sperimentato di tutto, nature morte cubiste, città travolta dalla velocità secondo i futuristi, macchine celibi e ready-made, ritorno all'ordine metafisica, lenta osservazione di valori plastici, scacchiere astratte e dipinte elaborate in rapporto alla musica dodecafonica e al jazz, repertori di nuove immagini surreali, eccetera, eccetera. Dopo tutte queste esperienze, alcuni artisti tendono a cristallizzare in un proprio stile meditazione e sperimentazione, aspirando a un linguaggio classico in cui l'elaborazione lenta di più logiche ed espressioni figurative abbia modo di riposare in immagini e composizioni soddisfacenti e per più di una stagione. Questi quadri ricordano esperienze passate, battaglie tra avanguardie, scoperte e approdi a nuovi glidi espressivi, per poi concludersi in un racconto a rebours, aggiustando gli episodi, le citazioni, in un'immagine finale in cui tutto si ricompone in un'unità stilistica e di discorso. Quello che stiamo commentando è uno di questi quadri, un esercizio di memoria, un'opera già concettuale, per più ragioni. L'opera si intitola Nudo Giallo, l'autore si chiama Felice Casorati, nato a Novara nel 1883 e poi vissuto quasi sempre a Torino fino al 63. In gioventù, è importante ricordarlo, venne fortemente impressionato dalle opere di Gustav Klimt e dallo spirito della secessione, da cui ricava senso della bellezza inquietante e profondamente ambigua, quello della eleganza nei dettagli, della funzione simbolica degli oggetti e arredi. Viaggia per studi e conoscenza a Parigi e Monaco, centri nevralgici delle avanguardie in arte e letteratura, ma non solo. Da piccolo si dedica esclusivamente allo studio del pianoforte, che dovrà abbandonare per malattia, così ricorda anni dopo. Mio padre, per consolarmi dall'abbandono del mio pianoforte, il cui studio mi procurò un forte esaurimento, mi regalò una grande scatola di colori ed eccomi per la prima volta seduto davanti a un cavalletto in pieno sole a mescolare colori sulla tavolozza e a guardare curioso e commosso il dolce paesaggio dei Colli Eugani. Fu in contatto con altri personaggi importanti nella Torino dell'epoca, Leonello Venturi, Gramsci, Gobetti. E appunto l'amicizia con Gobetti gli costò addirittura il carcere sotto il regime fascista. Tra i tanti esponenti dell'arte di quel tempo, Casorati è ricordato come fondatore del realismo magico, assieme a Cagnaccio di San Pietro, Donghi, Oppi e Funi. Poco interessa sapere se questo nudo giallo, dove si riconosce la modella nello studio, sia stato realizzato davanti alla ragazza nuda oppure se sia solo una costruzione intellettualistica, appunto concettuale, elaborata a tavolino, ripensando a pezzi di immagini precedenti, a modelli e modi di costruire il quadro già sperimentati tante volte. Quadro di maniera, verrebbe da dire, potrebbe anche essere. Nonché il carattere che lo anima, la stimola, l'umore, sembra rispondere all'atmosfera, al clima di un preciso momento, di certi giorni, a un prima e a un dopo, svolti nel presente della montatura, e qui montatura come si monta un marchingegno, una farsa figurativa. Un quadro giallo, dunque, anche misterioso da leggere e decifrare. Guardiamo il quadro. In un angolo dello studio del pittore la donna modello si è seduta su un gracile sgabello. Sembra patire freddo, prova disagio. La sua magrezza è indice di una sofferenza patita a lungo, gli anni della guerra. La ragazza è scatolata, prigioniera tra tele, dipinti, fogli di carta, tutti molto colorati e senza immagini, astratti. Poggia perfino i piedi su alcuni lavori iniziati o scartati. Di fatto sembra in una gabbia in cui le pareti sono realizzate con l'incastro di piani di colore, di taglio e di forma geometrica variata. La tavolozza usata è sintetica, rosso, giallo, azzurro, arancio. Quella scelta ha però qualcosa di forte. I colori sono molto accesi, toccano anche i nervi. Già da queste prime note si comprende che il pittore lavora su più registri. oltre a quello astratto, si affida ancora a valori classici e metafisici, assieme alla cromia espressionistica. Anche il corpo nudo e smagrito della giovane è giallo limone, contrario alla sensazione di freddo ormai interiorizzato nel corpo. Vadi alla mano destra che stringe il braccio opposto in modo da ripararsi dal gelo e dagli sguardi. La figura tutta gialla sprigiona luce e calore, luce nel quadro e luce propria del dipinto. Dice Casorati: ho sempre creduto che il quadro debba avere il potere di generare una propria luce, e chiamatela poi spettrale, subacquea, lunare, solare, purché sia sua. La composizione, se consideriamo gli incastri di piani colorati, è costruita come un quadro astratto, anzi come una vetrata astratta. L'opera si regge sul filo della rappresentazione tradizionale figurativa, qualche ultimo e residuo di prospettiva a reggere l'inganno spaziale, qualche tela messa di sbieco, di tagli, la posizione di fianco della donna, lo sgabello costruito con certezza geometrica, una profondità dello studio allusa con il sovrapporsi di linee e una seconda figura che sbuca da una tela, o forse specchio, alzato dietro la modella. Di quella presenza si vedono solo le mani e la testa. La seconda figura, nascosta dietro, sorregge il quadro azzurro, che ripetiamolo potrebbe però essere un vetro colorato, uno specchio, e poggia il mento sul bordo della tela. Il suo volto ha qualcosa di strano. Osservandolo comprendiamo l'inganno. Tutta la scena è forse un teatrino, un gioco della mente costruito dal pittore per il piacere degli occhi, per innescare un'esperienza mentale e mnemonica. La testolina che fa capolino è quella di un manichino. Di donna e manichino con testa e uova, di manichino. Hanno il naso di burattino, definito geometricamente come un blocchetto piramidale. Burattini dolcissimi, malinconici, muti, da cui vita illusoria ci inquieta. Casorati è un esperto di cose e giochi come questi. Donna e manichino sono state inserite spesso nei suoi celebri dipinti, in Una natura morta con manichini del 24 e poi in un ritratto di Marianna Delisi ancora prima nel 19. Dopo una testa scolpita secondo i principi della riduzione plastico-astratta e poggiata su un basamento. Le sue figure di donne bellissime, Casorati era un ricercato ritrattista nella ricca borghesia torinese, sono quasi sempre ridotte a automi, agide presenze immobilizzate nel quadro, a incrementare il senso di mistero, l'ambigua relazione tra vita e morte, immagine e illusione, a scatenare senza traumi però in chi guarda, oltre il riconoscimento di cose e di figure, di spazi necessari a contemplazione e speculazione, a cogliere quanto esiste di filosofico e sottotraccia. Nel 1911 l'artista aveva dichiarato: quanta poesia nelle cose immobili. I futuristi proclamano la necessità di dipingere il movimento affannoso e vorticoso della vita moderna. Io vorrei saper proclamare la dolcezza e fissare sulla tela le anime estatiche e ferme, le cose mute e immobili, gli sguardi lunghi, i pensieri profondi e limpidi, la vita di gioia e non di vertigine, la vita di dolore e non di affanno. Se torniamo al nostro quadro, sappiamo adesso che anche la modella in primo piano è automa, replicante. Soprattutto dal busto in su ci avvediamo che braccia e testa sono oggetti di legno tornito, elementi volumetrici su cui affiora una natura ancora riconoscibile femminile. L'ovale della testa poi ci ricorda la passione di Casorati per la pittura di Piero della Francesca. Paolo Fossati ci viene utile a questo punto per ancor meglio precisare l'intellettualismo espressivo di Casorati. L'analisi verte sulla natura morta con manichini del 24, già ricordata, ma si adatta anche all'opera conservata al Museo Novecento. Ascoltiamo. Il gran lavoro di incastri spaziali che vi leggiamo, gli allineamenti di figure dirette e immagini riflesse, la regia tutta letteraria nelle disposizioni degli oggetti parlano di un intellettuale raffinato, capace di fantasie capziose e complicate, di un pittore elegante e colto, non di un artigiano o di un esecutore. E il quadro, nella tranquilla intimità dell'interno silenziosamente laborioso, quasi fosse una tela fiamminga, esalta qualità intellettuali di immagini, una costruzione minutamente architettata di elementi di pittura e una lenta luce allusiva. Restiamo ancora un attimo sul nudo giallo per sciogliere ancora un dilemma. Sul fondo, dietro le figure, la parete che si innalza come ultima quinta del nostro teatrino è di un colore rosso sangue. la malinconia, l'introverso sentimento di mitezza dolorosa che palesano i due volti di donna e burattino, è qualcosa di più e di diverso allora. Una silenziosa meditazione al femminile sulla inutilità del sangue versato, sulla vita fatta a pezzi e il desiderio raggelato. Se poi comunque sorge il sole, allora anche la liberazione in quel 1945 è una triste giornata, una funerea vittoria.
Museo Novecento e Controradio presentano Made in Italy, l'arte alla radio. Un'opera al giorno, raccontata dal direttore artistico Sergio Risaliti.